Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Rumore di Acque, scritto e diretto da Marco Martinelli, con Alessandro Renda, musiche originali eseguite dal vivo dai fratelli Mancuso.
E che ci legge qui? Non ci si capisce niente. Tutto una confusione. Ma guarda te. Guarda niente, non c'è niente da guardare, solo segnacci ovunque, incomprensibili. Beh, neanche i numeri. Almeno capire i numeri, così da metterli in ordine. Dai, su, sforzati almeno di leggere quelli. Se riesci a leggere le cifre, già un passo avanti, un numerino dopo l'altro. Ordine! C'è bisogno di ordine. Poi va a finire che se la prendono con te, che non hai lavorato bene. Ecco, qui c'è un 1. Sono 4 cifre, la prima è un 1, la terza è sicuramente un 4, ma la seconda un 2, un 6 o un 8. La curva in alto è chiara, ma sotto manca troppo, là sotto manca. E chi se ne frega se manca, io interpreto, la scienza è interpretazione. Ricalcolo, 4 cifre, 1, 2 appunto, la terza è un 4, se la quarta poniamo un 6 o un 7. Un 8, giusto, l'8 che non era prima, giusto, è un 8, prima era un 2, il numero intero mi viene, 1248. 1248. Suona bene. E poi è solo per cominciare. 1248, 1248, 1248. Chi non annega nei primi 100 metri ha altri 100 chilometri per farlo. E se non è la barca che prende acqua e affonda, è il motore che si rompe, patatrac, e la manda alla deriva per giorni, settimane, nel buio della notte ghiaccio e tenebre, nel sole del meriggio arsura, e la merce va a male. 1248, 1248, chi può essere? Guarda quest'altro, facile questo, 2, 9, 1 e poi un bel 7, ma sì, 2917, ma sei sicuro che è un 7, non c'è dubbio, questo è un ragazzino, 2917, un nome a caso, Yusuf, Yusuf suona bene, questo viene dal Sahara occidentale, niente meno, la data non c'è, cancellata. Che rabbia quando mi si cancellano le date. Yusuf è un ragazzino, pelle nera, cosa vuoi che capiscono questi qua? Capiscono niente, pelle nera, vai a loro a parlare di democrazia. Ridicolo, sono ancora sugli alberi, magari si mangiano ancora tra loro e gli si va a parlare di democrazia. Tempo perso. Yusuf, da poco più di 2 mesi, con i pescatori della laguna, la laguna di Naila, fenicotteri rosa, pesci e capre nella bassa marea, una bella cartolina. Qui le acque salate sono calme, ma fuori il mare fa paura. L'oceano. Yusuf non lo ha mai visto, l'oceano. Il mare aperto. Sta appena imparando, guida la barca del padrone, un 2 metri nero e blu. Yusuf è uno sbruffone. 2917 sa tutto lui. Sempre è stato così. Solo perché ha imparato a mandare avanti la barcuzza del padrone e si crede chissà che. Comincia a far girare la voce. Per scherzo. Inizia per scherzo. Vi porto io in Europa, in Spagna, le Canarie sono lì, e che ci vuole? La barca ce l'ho, si parte quando si vuole, mi date la metà mi basta, non sono onesto, la metà esatta di quello che vi spillano gli altri, le Canarie sono lì, sono Spagna, un passo, una notte di viaggio, e che ci vuole? E va a finire che quelli ci credono, cominciano a cercarlo, Yusuf, a portargli i soldi, Yusuf! Non li ha mai visti tanti soldi tutti assieme, ma lui non diceva sul serio, vatti a fidare, quelli l'han preso sul serio e gli portano i soldi, tanti soldi. Lui non li ha mai visti tanti soldi tutti assieme, lui è uno sbruffone, lui è un so tutto io. Lui diceva per ridere, so fare, ho imparato, vi porto alle Canarie, in Spagna vi porto, Barcellona, Real Madrid. Sbruffone, sa guidare solo il 2 metri del padrone, il 2 metri nero e blu nelle acque calme della laguna. Sono in tanti, gli stanno addosso, coi soldi nella busta, lo fissano, gli occhi come rasoi. Quando si parte? Quando? Stanotte, dice Yusuf, e tiene in mano tutti quei soldi e fa finta di non aver paura, ma sotto se la fa addosso. E di notte scende di corsa le scale del molo, sbruffone Yusuf, 2917, ha il fiatone. Dentro, tutti su! 16 passeggeri, tutti Sahrawi. Tutti scesi dall'albero, cosa vuoi pretendere? Yusuf canticchia, fa finta di aver coraggio, gli occhi che ridono. Vi porto alle Canarie, in Spagna vi porto a vedere il Real Madrid, il Barcellona! Ha il cuore in gola lo sbruffoncello. Accende il motore. Partenza, stretti stretti su quei 2 metri neri e blu. Neri come la notte, blu come la paura. Il motore canta pieni giri sulle acque piatte come minerale della laguna di Naila. Fenicotteri rosa, pesci e capre nella bassa marea, una bella cartolina. Appena usciti dalla laguna, un'onda di 2 metri. Barcuzza piena d'acqua. Annegano tutti. Sprofondano. Anche lo sbruffone. Finito. In certi punti il mare sa di carne morta. 3.999. Se quello è un 9. E quest'altro? 3.455. Ma chi ci legge qui? Non ci si capisce niente. C'è poca luce in questa baracca di lamiera. C'è poca luce in tutta l'isola. Certo che potrebbero fare qualcosa. Chiamare un tecnico. Chiamarlo io. Me la devo sbrigare da solo. Dovrebbero loro mettermelo a disposizione 24 ore su 24. Mi fanno fare tutto sto lavoro da solo. Ma guarda te, guarda niente, non c'è niente da guardare. Solo segnacci ovunque, incomprensibili. Beh, neanche i numeri. Almeno capire i numeri, così da metterli in ordine. Dai su, sforzati almeno di leggere quelli. Se riesci a leggere le cifre, già un passo avanti. Un numerino dopo l'altro. Ordine, c'è bisogno di ordine. Poi va a finire che se la prendono con te, che non hai lavorato bene. Vogliono la lista come si deve. Ti strigliano, alzano la voce, pagano, sì. Ma quando pare a loro, una miseria. Bravi quelli, bravi. Affari grossi nei salotti. Il caviale, lo champagne e le signorine. Ma poi il lavoro sporco lo lasciano il sottoscritto. Ecco, qui c'è un 7. Sono 4 cifre, la prima un 7, la terza... E sicuramente è un 7. Ma la seconda? Direi, ma potrei sbagliare, è un 7 anche questa. Eppure la quarta è un 7. Troppo facile, 7.777. Troppo facile, 7.777. 70 volte 7. E chi se ne frega se è facile, mica son pagato per fare un lavoro difficile. Son pagato e basta. La scienza è interpretazione, ordine. Se c'è ordine e chiarezza, tutti col naso all'insù, tutti rassicurati a dire che va bene, che tutto regge. Ordine e chiarezza, le tabelline, i numeri messi in fila, per benino. Però questa è bella. 7.777. 7.777. Questo 7.777 non mi torna. Qui dentro non c'è un nome solo, dentro un numero così ce ne possono stare 77. Te pensa alla coincidenza, 77 nel 7.777. Tutti su un barcone, ammasso di gambe, braccia, teste. E allora se sono i 77, perché me li mettono su un foglio solo? Tirano a risparmiare, 77 nel 7.777. Oppure mania di simmetria. Sarà... A me non piace la simmetria. Comunque quelli gridano, pregano nella notte. Gridano e pregano quelle cose là. Stipati nel barcone. Infradiciati. Mangiati da un freddo atroce. Gridano e pregano, pregano e son presi a schiaffi. Una Bibbia, un Corano inzuppati nell'acqua. lo stomaco che urla dalla fame. Patetici. Arrivano i soccorsi. L'ammiraglio è un italiano, figlio d'arte, ammiraglio figlio di ammiragli. Una dinastia, una garanzia, una famiglia di ammiragli. Quando chiama il padre al telefono, sì signor padre, stirpe di ammiragli, sì signor padre, manco fosse quello là nei cieli, sì signor padre, al telefono chiede consigli, come si fa signor padre, in questi casi come si fa, barcone pieno di corpi, ammasso di gambe, braccia, teste, come si fa, come si fa, come si fa? Arrivano i soccorsi, la motovedetta dei militari, quella dell'ammiraglio signor figlio, e la nave dei pescatori. Quella di Totò, che è un pescatore a quei tempi, se vede gente a mare subito si butta, a quei tempi. Insomma, il barcone, la motovedetta e il peschereccio, tutte e tre in un fazzoletto d'acqua, tre caravelle messe lì dal destino, il barcone, la motovedetta e il peschereccio. Partono i soccorsi, ognuno fa la sua parte, poi... una manovra sbagliata e il barcone si spezza in due. È un classico. E l'ammiraglio figlio di... invece di spegnere subito i motori, che fa? Che fa? Non fa! Non spegne subito i motori. E i 77 sprofondano. La prima cosa da fare quando c'è gente a mare è spegnere i motori. Quello se lo dimentica. Ammiraglio figlio di ammiragli. Sì, signor padre, lui se lo dimentica. 3 minuti, in 3 minuti, in quei brevi 3 minuti, tutti sono risucchiati, fatti a pezzi, massacrati dalle eliche, triturati dalle eliche, tutti i 77, bastano 3 minuti, braccia di qua, gambe di là, pastura per i pesci. Mica è colpa loro, delle eliche intendo, le eliche non pensano, le eliche non hanno il cervello e gli ammiragli dovrebbero, dico il cervello, gli ammiragli dovrebbero avercelo in dotazione. Sciocchezze, tuona l'ammiraglio padre, sciocchezze, sottigliezze, stiamo qui a guardare, sottigliezze e soprattutto silenzio, che nessuno fiati, acqua in bocca. Che anno era quello? Quello dei 77 nel 7777. Ma diavolo, se mi cancellano pure le date. Comunque erano anni quelli. Ogni giorno 2 o 3 barconi alla deriva. Su ogni barcone minimo un cadavere. Che mica stava a riportarlo a terra, lo ributtavi a mare. Quello era il suo funerale. Non c'è cimitero più efficiente, economico. Un posticino laggiù non costa niente. Addobbato come si deve. Ambiente, che dire dell'ambiente? Luce, pesci, sabbia, scogli. Suggestivo. Quello era il suo funerale. Su ogni barcone minimo un cadavere. Sì, signor padre, sì, signor padre, ho sbagliato, signor padre, ma certo, signor padre, nessuno lo verrà a sapere, agli uomini sarà chiesto il silenzio, sì, signor padre, il silenzio, fuggire i giornalisti, fuggire le interviste, fuggire i ficcanaso, fuggire le televisioni, fuggire le tentazioni, fuggire le commissioni, sì, signor padre, il silenzio, il silenzio, il silenzio, il silenzio, silenzio. 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 Il silenzio. Il silenzio. Silenzio. Una bella colata di silenzio.
Piange, piange, Maria, Maria.
44.
44? Possibile?
44.
44? Un numero così piccolo.
44.
Certo che con un numero così si va un po' lontano, parecchio lontano negli anni.
44.
44. Sakina. 44. Neanche lei è sola, insieme ad altre 30 nigeriane, bambine quasi, un carico prezioso. Queste facevano vela, queste si muovevano per mare, queste andavano per andare, queste le mandavano a fare di là, sull'altra sponda, il mestiere più antico del mondo. Un carico prezioso, belle fanciulle, molte di loro già violentate in mezzo al deserto, usate e abusate sulla pista degli schiavi. Prima i trafficanti, poi i poliziotti di Agadez, poi di nuovi trafficanti, poi ancora i poliziotti libici stavolta. Alla fine, tutte sul barcone. Un barcone già malandato, legno pessimo, un rottame. A occhio lo vedi che non terrà l'acqua. Alla fine, tutte in fondo al mare. Sakina. Sakina e le altre 30, invece che profumate nei letti dei bianchi, tra le lenzuola di raso, ora giacciono là, nel fondo, smangiucchiate dai pesci, le ossa mutate in corallo, le perle al posto degli occhi, e il trafficante che canta:
non hanno tutte la colpa mia.
Tutti danno la colpa a me.
Non hanno tutte la colpa mia.
Tutti danno la colpa a me.
Che colpa ne ho io?
Ma che colpa ne ho io?
Che colpa ne ho io?
Ma che colpa ne ho io?
La barca oresse tutto lo peso.
La barca non ha retto.
Lo legno è scarso e malo meso.
Il legno era in difetto.
Che colpa ne ho io?
Ma che colpa ne ho io?
Che colpa ne ho io?
Ripeto, ma che colpa ne ho io?
Non hanno tutte la colpa mia.
Tutti danno la colpa a me.
Non hanno tutte la colpa mia.
Tutti danno la colpa a me.
Che colpa ne ho io?
Che colpa ne ho io?
Se il tempo era schifo.
Se il tempo era schifio.
Dove andate? Fermi! Statevene fermi voi! Silenzio, fermi! Osto, osto, lieti!
Statevene fermi, spiriti! Spiriti liquidi, spiriti inabissati, spiriti in poltiglia! Non muovetevi qui, nessuno si muova finché non lo dico io, finché non l'ho rimesso tutto in ordine, che quelli là, quelli delle capitali, mi strigliano se non lavoro bene. Certo che la nostra è una grande politica. Su quest'isola li accogliamo tutti, su quest'isola vi accogliamo tutti, spiriti, non respingiamo nessuno. La politica degli accoglimenti l'ho inventata io, sono il più accorto io, sono il signore dei numeri io. Di me si possono fidare, mi pagano quelli delle capitali, mi pagano il giusto. Ogni numero un versamento in banca. Ordine e chiarezza. Mica per niente ho il petto gonfio di medaglie. Ordine e chiarezza, tutti in fila, l'elenco come si deve, un morto dopo l'altro, la lista aggiornata. Un lavoraccio. Medaglie o non medaglie, il lavoro sporco tocca a me, a quelli come me. Lasciamo perdere, è inutile protestare. Ti strigliano pure se ti lamenti, ti fanno il contropelo. I lamentosi sono di quella razza che vuole vivere con il culo nel burro. Facile per quelli sparare sentenze. Ma in mezzo a sta marmaglia, dalla sera alla mattina, chi ci sta? Chi ci sta? Il sottoscritto! Dove andate?
Yes, he
ve l'ho già detto, ve lo ripeto. Vi accogliamo tutte qui. Nessuno escluso, non facciamo favoritismi qui, non avrete da lamentarvi. La politica degli accoglimenti. Questa è la mia isola, qua comando io, sono io il generale, io il presidente. Non muovetevi a un ordine, anche se il mare ribolle, lo so. Anche se l'isola trema, lo so. Colpa del vulcano qua sotto. Sto perdendo il conto. Qui, qui sono tutti morti, sì. Ma qualcuno è più morto degli altri. Un affollamento di scintille vicine e lontane. Ce ne sono miliardi. Non c'è più differenza di colore tra il cielo e la terra. Nero sopra, nero in basso. Un ragazzino disidratato emana un odore terribile. Nella notte si è svuotato di diarrea dentro i pantaloni. Capita. E non bisogna fare gli schizzinosi. Capita. Mica siamo al club mediterraneo. Labbra e palpebre secche. Lingua bianca e asciutta. Schiacciatola in mezzo, un ammasso di gambe, braccia, teste. E quel ragazzino là in mezzo, una montagna di culi. Capita. Ingombro di cuori, fegati, budella. Non riconosci più un proprietario dall'altro. La vita non è proprietà di nessuno, è data a tutti in prestito. Come suona vero. Che poi... cosa vi credevate quando siete partiti? Lo sapevate! Lo sapevate come quando siete partiti all'alba dal fondo del deserto? Quando per sfuggire ai massacri vi siete intruppati dentro a quel camion scassato, quel grappolo di bidoni d'acqua? Lo sapevate! Abbandonate a rincorrere il camion a piedi nudi sulla sabbia rovente, il camion che riparte per la Libia e vi lascia lì dopo 3 giorni senza cibo, inginocchiati a ricevere le frustate, i colpi dei militari, i tubi di gomma, cavi elettrici. Lo sapevate? Facci un regalo, gridano i militari, facci un regalo, su. Oh, ma questi sono testardi, niente vogliono regalarci. E giù frustate. Su, 10.000 franchi, cosa vuoi che siano 10.000 franchi? Quando sarai in Europa, li guadagnerai in 2 ore. Lo sapevate. E i militari ridono. E i militari spottano. Noi già pregavamo un Dio che voi ancora suonavate i tam-tam e vi mangiavate come animali. Ridono i militari. E vi trascinano nella baracca delle torture. Tubi di gomma, cavi elettrici, qualcuno paga, qualcuno no. Qualcuno telefona a casa. Ci vogliono altri soldi, vi scongiuro. Ma come, ma perché? Siamo nella miseria, in mezzo alle bombe, tu ci chiedi ancora soldi. Te ne abbiamo già dati un mucchio alla partenza. Ma non dovresti già essere in Francia a quest'ora, e in Italia, in Svezia. Lo sapevate. Abbandonati nel deserto. A cuocere i vivi, a impazzire sotto il sole, a dimenticare anche il vostro nome. Lo sapevate che nessuno vi avrebbe tirato fuori. Né padre, né madre, né fratello, né stato. Nessun governo alzerà la bandiera. Nessun cristiano piangerà la vostra sorte. Morte. Lo sapevate, figli di un cane, figli di nessuno. E allora?
Oh, madre, oh, vergine, oh, madre, quando
6 e poi 5 e poi 6 e 5 e poi ancora 5 e poi mi stai antipatico. 6 e poi 5 ancora 5, mi stai antipatico. Lasciamo perdere, passiamo a un altro. Oh, questo sì che si legge. 1 e poi niente. Sembra che lo fanno apposta. L'acqua, la salsedine, i numeri si cancellano e poi tocca a quelli come me. Hai voglia di protestare, il petto gonfio di patacche. Invece tocca a me, a quelli come me, sgobbare qua sotto al buio, che perdo il conto. Ricomincia su. Ricalcolo. Ero sull'1. Ho capito, ma poi ricalcolo. E poi c'è un altro 1. E un altro 1. E un altro 1. Sta a vedere che come prima tutti quei 7 adesso 1111. 1111. Possibile? Possibile che vengano fuori numeri così raggianti in questa oscurità? 1111. A me non piace la simmetria. 1111. Yasmin, da Tunisi, dalla Casba superi il canale di Sicilia. Yasmin, a 800 metri dalla riva, patatrac, la barcaccia si spezza. Yasmin impavida li fa a nuoto quegli 800 metri, tirandosi dietro l'amica. A nuoto se la tira dietro. Ma no, che non ce la fa. L'amica ha le gambe spezzate, un corpaccione, uno scatolone di donna. 1111 invece, testarda, Yasmin, forzuta e piccolina, se la porta dietro come un valigione di grasso quella sua amica. Gli ultimi 800 metri a nuoto non finiscono mai. Ma alla fine ce la fa. La Sicilia! La Sicilia incantata! La mettono a lavorare, quelli. Non perdono tempo, quelli che l'hanno portata lì. Fidati, Yasmin! La mettono a sgobbare dall'alba al tramontare. Da un'ottantenne. Nella casetta di un'ottantenne. Nella villetta di un'ottantenne. La serva fa un po' di tutto, la serva serve. 1111 Yasmin lo serve l'ottantenne. Anche per quella cosa là. Perché? Chi può sostenere che a 80 anni non si sia in grado anche quella cosa là? 1111 a Yasmin non piace. A chi piace? Ma lei la fa. Pensa a quegli altri, smangiucchiati dai pesci. E la fa quella cosa là, anche con l'ottantenne. Pensa giorno e notte ai parenti a casa che aspettano da lei, aspettano che lei. E Yasmin la fa, anche con l'ottantenne. Lui non si crede male. Dice che è sempre piaciuto lui, che mai ha avuto problemi lui con le femmine. Paga. Lui paga.
Yasmin, al-Budi, al-Miatun, bain al-Aswabi, majuratun, antifisanti. Nishiraki, tatalami. Wamin adal kiabi, wamin wauchayal budi anjina.
12.345, non identificato. 12.876, non identificato. 14.545, non identificato. 26, non identificato. Accidenti, un numero così piccolo, se fosse un collezionista varrebbe oro. 3.462, non identificato. 4.359, non identificato. 6.758, non identificato. 4.445, non identificato. 789, non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Possibile, un numero così alto. Forse c'è un errore. Comunque, non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Sabbia nericcia, fume, bitume. Qua sotto il vulcano lavora. Oltre se lavora. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Senza vento si squagliano anche le pietre. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. La pille spruzzi sulfurei, schegge lava incendiaria, il cratere di cineraccio e fango scuro. E chi ci vede con tutto sto fumo? Tunisi sarà laggiù. Sarà laggiù. Dall'altra parte c'è Malta, in mezzo Lampedusa, l'isola dei conigli. Ma chi le vede adesso? La pille spruzzi sulfurei dentro gli occhi, schegge lava incendiaria giù nella gola. Certi giorni non mi ci raccapezzo. Brucio dalla testa ai piedi. Perdo le coordinate. Non identificato. 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 Luce rossa. Non identificato. Acqua verdognola. Non identificato. Tremolio e vomito. Non identificato. Ricoperto fino alla coscia, fino al ginocchio spappolato. Non identificato. Ripescato dopo qualche giorno, faccia irriconoscibile, faccia divorata dai pesci. Non identificato. Certo che i pesci sono delinquenti. Non guardano in faccia a nessuno. Maledetti squali, maledetti pescecani, maledette triglie, e tonni, e leviatani, e bahamut, e orche, e zaratani. Maledetti sanpietrini, maledetti pesce palla, maledetti pesce spada, e martello, e tigre, e coltello. Maledetti pesci lupo, iene dalla bocca larga. Maledetti voi, sciacalli e sciacalletti degli abissi. Voi, belve del mare, mandrie così assatanate che non fate differenza tra questo e quello. Non fate differenza. E con le larghe mascelle spalancate tirate morsi a tutto quel ben di Dio che vi capita intorno. A pacchi ve li trangugiate, quei corpicini, quei cadaveri senza più luce. Maledetti voi! Che impedite a me, di fare il mio lavoro, di metterli in fila, di dargli un nome a quei trapassati inquieti che non stanno fermi un secondo, mi riempiono l'isola di strida, Maledette voi, creature delle acque! Ve la meritate questa predica! Oltre se ve la meritate! Vi ingozzate di tutto! Non fate differenza tra polpa e polpa! Tutto buttate giù in questo mare di mezzo! Che vi credete? I becchini ufficiali! I becchini dell'impero! Chi vi ha autorizzato? E prima fatemeli contare, no? Delinquenti! Delinquenti organizzati! Ve la meritate questa predica! Ho il sangue avvelenato! Ho il fegato grosso! Non si mettono i bastoni tra le ruote a un sorvegliante integerrimo, a un funzionario solerte come me! Eh no, così non si fa! Non sta bene! Perché non distinguete tra numero e numero? Perché non siete più precisi? Ma che cos'è tutta sta confusione? Sto magna magna! E d'altronde, a ben guardarvi, non avete testa! La testa, dico, voi non ce l'avete! Un collo che ve la distingua dal corpo, voi non ce l'avete! E quindi, cosa si può pretendere alla fin fine da gente come voi? Come vi devo parlare, squali? Devo gridare, fare come il tonitruante governatore motor del cielo, imitarne il vocione. Cosa devo strologare per aprirvi le orecchie, sturarvi il cerume che ve le sbarra? Perché proviate un po' di pena, per me in primis, ma anche to, per quella pazzerella, per quello scheletrino tra le rocce, la 6132. Obedience, la posso chiamare? Bel nome. Obedience. Scappata dalla guerra e dalle bombe. Obedience, chiamiamola così. Che obbediente ha seguito il suo destino. E che doveva fare? Che scelta aveva? Libero arbitrio, direte voi. Il questorino dei fati, dico io. Ha scelto di scappare un giorno qualunque. Impugnare l'alba come un coltello e fuggire. Fuggire la sua patria incerta, la terra natia, e le torture certe, per farsi sbucanare prima dai soliti militari infogliati, dai trafficanti, e poi, perduta negli abissi, farsi spolpare da voi, squali, per essere ospite una delle tante al vostro banchetto. Maledetti ingordi! Bella conclusione. Bella, bella. Bella conclusione. Bella, bella conclusione. Obedience. Obbediente al fato. Obbediente al vostro stomaco, che non si sazia mai. Squali! Porci del mare! Che tutto divorate, sfigurate, e non vi basta mai. Siate un po' più umani, squali!
E Jean-Baptiste? Jean-Baptiste?
Jean-Baptiste è un pischello, poco più che un bimbo in mezzo a tutti gli altri. Il gommone alla deriva, ne teneva 12, sono partiti in 40, ma il motore patatrac. E allora alla deriva, Jean-Baptiste guarda i più grandi, qualcuno ha gli occhi spenti, vuole dormire. Come si fa a dormire? Non dovete dormire, con l'acqua che ci arriva all'ombelico non si deve dormire. Jean-Baptiste, resisti. Ma se non resistono loro, che facevano i grossi alla partenza? Solo acqua tutto intorno. L'orizzonte e il cielo sembrano anche loro d'acqua. Niente più da mangiare, niente più da bere. Sei in mezzo a tutta quell'acqua e non puoi berne una goccia. Le onde cominciano, trascinano i più deboli nel fondo. Jean-Baptiste no. Jean-Baptiste è poco più che un bimbo, ma è forte. La mamma l'ho riempito di grigri e lui ora se li divora. Ce ne ha una apposta per non annegare, fatto di sabbie e di ossicini, di formule magiche. Se lo mangi non annegherai, stai sicuro. Poi ce ne ha un altro che serve a diventare invisibili. A cosa gli serve adesso? il gri-gri per diventare invisibili. Quello avrebbe dovuto usarlo nel campo da calcio, nel campo da calcio del villaggio. Là sì, diventare invisibile, far impazzire gli avversari, fargli lo sgambetto, rubargli il pallone tra le gambe e passarlo ai suoi. A cosa gli serve adesso il gri-gri per diventare invisibili? Il gommone alla deriva. Non dormite, non dormite, se dormite è peggio. Tengono gli occhi spalancati, fuori dalle orbite, schizzati. Cosa vedono quei cerchi bianchi? Che cosa vedono? Vedono torri e città fantasma. Vedono minareti e palazzi. Vedono fate e sirene. Vedono i soccorritori che non soccorrono. Non ci sono. Vedono e stravedono. La morte no. Quella non la vedono. Quella li ha già afferrati per il collo e si li trascina giù come un braccio armato. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste è partito anche se la madre non voleva. Ah no, solo questo figlio mi è rimasto, questo non lo posso perdere. Lo scafista l'aveva rassicurata. Stai tranquilla, com'è tuo figlio è già di là, è già in Europa che guadagna, lavora e ti telefona tutte le sere. Stai tranquilla. Lo scafista che ha messo in moto il gommone e dopo 300 metri si è buttato. È ritornata a nuoto e dopo poco era già là a bersi una birra coi soci all'asciutto. Stai tranquilla! Lui è ritornato a nuoto e li ha lasciati là a bisticciare. Chi lo guida il gommone? Io, lo guido io, i grandi che fanno i grossi. No, lo guido io, tutti che vogliono comandare. Lo scafista, stai tranquilla! 300 metri... E poi è ritornata a nuoto. E Jean-Baptiste tace. Troppo piccolo, che ci pensino i grandi. I grandi ci pensano, ma sono tutti impauriti. Quelli il mare non l'hanno mai visto, quelli sono tutti contadini. Vai di qua, gira di là, le stelle, non le sai leggere le stelle. Vai dritto, incapace, incapace a me. Quasi le mani addosso. 3 giorni. Passati a girare attorno allo stesso punto, fin quando il motore si è rotto. 4, 5 giorni alla deriva. 5, 6, 7 giorni alla deriva. Jean-Baptiste, non impazzire. Pensa a tua madre. Quando sarai di là la chiamerai tutte le sere. Sto bene, mamma, lavoro. Qua i soldi si trovano per strada. Non ti bastano quelli che ti ho mandato ieri. Te ne manderò altri. Jean-Baptiste, resisti, non ti addormentare, non chiudere gli occhi. Prega, Jean-Baptiste, prega. Io questo gri-gri me lo conservo. Sabbie e conchiglie, questo è fatto apposta. Questo mi servirà davanti alla polizia. Metti che mi sparano addosso, sabbie e conchiglie mi proteggeranno. Devieranno i colpi. Jean-Baptiste, non cedere. È un bambino, poco più, ma è forte. Il gommone alla deriva. C'è confusione là sopra. Tutti quei grandi come donnicciole. Chi grida, chi piange, chi vomita. Qualcuno va fuori di testa, vede la terra. Terra! Terra! Si butta. Il mare lo inghiotte. Jean-Baptiste, non fare lo scemo. Tu non ti buttare lì dentro, devi stare. Il gommone è la salvezza. Il gommone ti porterà di là. Il gommone, anche se adesso gira su se stesso, il gommone è il guscio che ti protegge. Il gommone è come un gri-gri. Accanto a Jean-Baptiste c'è uno dei grandi. Uno di quelli che litigavano alla partenza, abbandonati dallo scafista. Uno di quelli che gridava forte, più forte degli altri. So io come si guida sto coso. Se non mi date retta vi spacco la testa. Adesso è la sua testa che penzola. Jean-Baptiste lo chiama. Grida il suo nome, prova a smuoverlo. Gli occhi spalancati. Quello non batte ciglio. La testa a pelo d'acqua penzola come cosa morta. Nubi che oscurano il cielo. Stanotte non ci sono stelle. Nero sopra, nero in basso. A un tratto Jean-Baptiste si alza in piedi. Dice sicuro: io torno da mia madre. E si tuffa. Nuota per un po'. Quanti metri? 20? 30? E poi viene tirato giù. Scompare. Scompare.
Figlio peggio ti voli la mamma, un cucitiaio di poco la tunna. Se tu non ci vai, un papà si nalagna, suo figlio peggio è della Spagna. Di rosa marina cace Gesù che chiante si mina, chiante si mina lo quasi rigò, sto figlio Petro s'addormentò. S'addormentò enti la culla, ecco Gesù e la Madonna. E lo papà quando ritorna trova sto figlio che fa la nanna. Entra la loia, entra la ninna, suo figlio che ancica vuole la minna. E se sto figlio non vuole dormire, e tammolo in terra e assammolo ieri.
È vero che a volte mi invitano alle loro feste, mi sorridono, mi fanno sentire importante. Generale lei, non mi chiami generale. Presidente lei, non mi chiami presidente. Ma come cazzo vuole essere chiamato? E va bene, vada per presidente, su, riprenda col panegirico. E quello riprende. Presidente lei è un simbolo di libertà, presidente lei è un modello per le nuove generazioni, presidente lei è la sua politica degli accoglimenti. Mi sorridono. Mi fanno sentire utile. Sono tutti amici. Anche quelli che prima voltavano la testa dall'altra parte. Anche quelli che un tempo fingevano di non conoscermi. Anche quelli. Quando è il momento, anche quelli mi cercano. Fanno affari con il sottoscritto, mi strizzano l'occhietto. Anche quelli, quando è il momento, non si tirano indietro. Senza la sua politica, presidente, i nostri governi faticherebbero. E te credo. Grazie alla sua politica, presidente, le nostre democrazie rifiatano. E te credo. Per questo le siamo riconoscenti. Grazie. Prego, i nostri accordi bilaterali, presidente, illuminano il mondo. Mi offrono lo champagne, il caviale. Scattiamo le foto insieme. Siamo gente di mondo. Roma, Berlino, Mosca, Parigi, Tripoli. Ci incontriamo regolarmente, sappiamo sorridere, rispondere ai giornalisti, anche ai rompicoglioni, fare le battute al momento giusto, usare le parole chiave. Libertà! Progresso! Felicità dei popoli! Fanculo i popoli! Convivenza civile! Fanculo la convivenza civile! Crociere per tutti! Fanculo le... non fanculo le crociere, anzi, viva! Viva le crociere! Un settore che non conosce crisi. Quelli che vanno in crociera aumentano giorno dopo giorno. È un'epidemia. Un tempo era roba da ricchi come il tennis. Oggi è un passatempo popolare. Turismo di massa. Ne vedo passare 3 al giorno di navi da crociera. Li sento divertirsi là sopra. Ballano e se la spassano. Allegria, baldoria. Là sopra fan di tutto. È lì il segreto. Certo che mi pagano poco. Mi pagano, non dico di no, ma troppo poco. Una miseria se paragonato al lavoro che faccio su questo schifo di isola. Mica c'è luce qua sotto. Un fettore. Colpa del vulcano. lavoro sporco, ripeto, accogliere, contare, contare e accogliere, tenere la lista aggiornata. Un lavoraccio. Vaglielo a spiegare al ministro dell'inferno. Lui la fa facile, il ministro dell'inferno. Lui alza la voce, il ministro dell'inferno. È più facile accogliere che respingere. È più facile accogliere che respingere. Non è mica vero. È falso. Non c'è niente di più falso, signor ministro. Solo una carogna può mettere in giro una voce simile. Da quanto tempo sono alle sue dipendenze, signor ministro? Da quanto tempo sgobbo come uno schiavo? Tenere la lista aggiornata degli annegati le sembra cosa da poco, signor ministro? Le sembra cosa da poco questa montagna di morti che si alza immacolata verso il cielo? Le sembra cosa da poco? La vede lei la cima, signor ministro? La vede? E poi tenerli tutti qua, ammassati, che ancora non ho capito come facciamo a starci tutti su questo sputo di terra, su questo francobollo. E Jean-Baptiste, per esempio, si alza in piedi, sicuro, e io torno da mia madre, si tuffa, scompare. Che numero è Jean-Baptiste? A che numero mi corrisponde, signor ministro? Io non lo so. Io, generale e presidente, incaricato del censimento, io non lo so che numero è Jean-Baptiste. Non ci leggo. Non ci leggo, signor ministro! Non ci leggo! Non ci leggo!
Quando la scala scende non felice, un anno che ho parente, un anno a me.
Lo spettacolo Rumore di acque, scritto e diretto da Marco Martinelli, con Alessandro Renda, musiche originali eseguite dal vivo dai fratelli Mancuso. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Laura Nardi, autrice e attrice dello spettacolo Il diario di Irene Bernasconi, In scena a Roma, Isola 104, 22 e 23 aprile 2023, ben trovata.
Grazie, grazie.
Parte tutto da un libro di cui ci siamo già occupati, di Elio Di Michele. Raccontaci un po' di questa storia.
Irene Bernasconi è innanzitutto una figura straordinaria, poco valorizzata e poco conosciuta. Grazie al libro I Granci della Marana, di cui avete parlato poco tempo fa, finalmente i diari di questa maestra del Canton Ticino sono stati pubblicati. La storia di Irene riguarda una di quelle storie minori che però hanno fatto la grande storia d'Italia e che non vengono mai menzionate e riconosciute. Rivediamo il contesto storico. Siamo nel 1915. C'è un gruppo di intellettuali, medici, mariologi, artisti, stiamo parlando di Sibilla Leramo, di Duilio Cambellotti, di fattori anche come Ercole Metalli, medici come Angelo Celli e sua moglie, che era un'infermiera tedesca, che comprendono che se si vuole bonificare dalla malaria la campagna romana bisogna procedere attraverso, alcuni dicono la redenzione, no, la parola giusta non è redenzione, ma attraverso la scolarizzazione dei contadini che abitano la campagna romana. E all'interno della campagna romana c'è veramente un mondo incredibile, e di questo mondo molto complesso, ricco di tradizioni, ci sono i famosi guitti, che poi noi a teatro fa ridere, io la prima volta che l'ho detto, perché per noi a teatro i guitti sono quelli così che vogliono far ridere un po' a tutti i costi. Invece i guitti della campagna romana sono una popolazione seminomade che ogni anno viene a lavorare in autunno nella campagna, nell'agro romano, per poi fuggirsene, come dice la stessa Irene, all'inizio dell'estate, scacciati dallo spettro della malaria, e quindi poi si rifugiano nel nord Italia.
Stagionali.
E sono i più miserabili, i veri paria della campagna romana, ma una popolazione buona. Anche Irene, quando la descrive, ci parla di un mondo dove l'odio non è venuto, siamo negli anni della guerra, no? L'odio non è venuto a serrare la gola di questa gente quieta. Qui si lavora e si canta. Quindi in questo contesto, questo gruppo di intellettuali decide di chiamare una maestra che si è istruita nel metodo montessoriano da pochissimo, e la chiamano dalla Svizzera. Quindi Irene Bernasconi a 29 anni si attraversa l'Italia, giunge a Palidoro e inizia a insegnare una tra le prime scuole montessoriane. A Palidoro viene aperta la casa dei bambini secondo il metodo Montessori, per volontà di una sfera alta della società italiana, che si mette a servizio dei più umili. E le maestre montessoriane al tempo dovevano tenere un diario in cui trascrivere tutto quello che avveniva all'interno della scuola, e questo diario di Irene è sorprendente, è commovente, perché lei riesce a comprendere, cioè lei non arriva come l'eroina appunto che vuole redimere i più umili, lei si lascia trasformare da queste persone, li trasforma perché insegna loro a lavarsi, ad avere cura di sé, ma si lascia anche penetrare da una cultura che riconosce straordinaria. E questa unione tra queste due culture è assolutamente commovente, e il diario ne è una testimonianza incredibile. Ed è questo il motivo per cui l'ho voluto portare in scena.
Ecco, la messa in scena, che lavoro è stato?
È stato un lavoro complesso, perché quando si lavora su un testo che non nasce per il teatro, e in questo caso poi tra l'altro i diari sono due, perché uno è il diario montessoriano, l'altro è il diario privato, cioè il diario che lei tiene la sera, in cui ogni tanto scrive qualcosa. Quindi ho dovuto unire questi due diari, e il primo ostacolo che ho dovuto superare è stato: ma i bambini? Cioè, i diari parlano di bambini, io sto facendo un monologo e questi bambini. Mi è capitato di dover svuotare una cantina, ero ossessionata dall'idea di come mettere in scena questi bambini e non riuscivo a trovare una soluzione. Poi, svuotando una cantina in cui avevo messo tutte le scenografie dei nostri spettacoli di causa teatro degli ultimi 20 anni, ho detto: devi fare un passo importante, prendi tutte queste cose e buttale. E mentre buttavo, mi sono trovata tra le mani delle piccole marionette che erano state state costruite per uno spettacolo nel 2015 e che avevo completamente dimenticato. Ho detto, ecco chi sono i miei bambini. Ritornate, ne ho fatte 20, le ho cambiato i vestiti perché quelli erano delle marionette di bambini altolocati, i miei ciociaretti, sono insaccati in povere vesti e sono diventati i miei compagni di scena, 20 marionette, ognuna con la sua voce, che mi tengono compagnia nel viaggio attraverso questo documento storico eccezionale, anche con una grandissima capacità di scrittura.
Per tutti i dettagli, che riferimenti web diamo?
Il sito di teatrocausa.org e poi la pagina Facebook, sempre Teatro Causa, e per maggiori informazioni telefonare al 347 3447 734 oppure scrivere a causa.ac.it@gmail.com.
Lo spettacolo Il diario di Irene Bernasconi, in scena a Roma, ad Isola 104. 22 e 23 aprile 2023, un saluto e un ringraziamento a Laura Nardi, autrice e attrice di Causa Teatro. A
grazie,
presto.
Grazie.
Con Filo Sottile per presentare il suo spettacolo Mostre e Fiere a Roma, Centro Sociale Occupato Autogestito Spartaco, venerdì 21 aprile 2023. Ben trovata.
Ciao, ciao a tutti, a tutte, a tutte. Grazie dell'invito.
Raccontaci di questo lavoro.
Mostre e Fiere è uno spettacolo che nasce intorno a un libricino, un pamphlet che ho scritto e che ho pubblicato nel 2020, che si chiama La Mostruosi Trans, per un'alleanza transfemminista tra le creature mostre. E dico nasce intorno perché in realtà lo spettacolo nasce un pochino prima del libro, in una sua precedente incarnazione, e le persone della casa editrice Eris l'avevano visto e mi avevano detto, Filo, perché non ne facciamo un libro? Per cui quello spettacolo è stato congelato per un tot di mesi, il tempo di scrivere questo pamphlet, e poi nel momento in cui ho scritto il libro ho capito che lo spettacolo non poteva essere più come era prima, per cui è mutato ed è mutato ancora molte volte. E sabato sera è andato in scena per la 49esima volta a Palermo e probabilmente la 50esima che sarà a Roma avrà delle modifiche ulteriori nel testo. È uno spettacolo che parla di esperienza trans e lo fa utilizzando la chiave della mostruosità, delle creature mostruose, della letteratura soprattutto gotica dell'Ottocento, ma non solo. Recuperando queste figure letterarie, secondo me è possibile raccontare l'esperienza delle persone trans in una società, in un territorio ostile. L'ispirazione è dovuta a un piccolo saggio di una storica e attivista statunitense che si chiama Susan Stryker, che scrisse un saggio che ha un titolo vermiglieriano lunghissimo, Ciò che disse a Victor Frankenstein sopra il villaggio di Chamonix, una interpretazione della rabbia transgender. In quel caso Susan Stryker, recuperando la figura della creatura senza nome di Frankenstein nel romanzo di Mary Shelley, in quanto quella creatura senza nome è considerata artificiale e non umana, benché sia composta di frammenti di umanità, a partire da quella figura costruiva un'interpretazione della rabbia delle persone trans. La lettura per me è stata illuminante e a partire da quella suggestione ho scelto altre figure mostruose o comunque fantastiche, dall'Uomo Invisibile a Pinocchio a Jekyll e Hyde. Ho utilizzato appunto un po' di figure della letteratura fantastica e gotica per raccontare l'esperienza delle persone trans.
Come hai pensato la messa in scena?
Io sono una punk a storie, cioè una cantastorie punk. Mi sento molto più teatrante, ma ho sempre suonato. Fin da ragazzetta cantavo nelle punk band e benché io mi senta più una teatrante, più una cantastorie, e con il linguaggio musicale, benché io non sappia suonare, non sappia cantare per niente, ma continuo a fare questa cosa perché mi è congeniale. Racconto storie e lo faccio provocando molto e accompagnando le cose che dico con delle canzoni spesso idiote, nel senso, non sono una cabarettista, però il linguaggio del comico è presente nei miei spettacoli. L'obiettivo non è far ridere la gente, però io penso che sia uno strumento possibile di cui io mi avvalgo spesso. Per cui quello che c'è dentro è narrazione, ci sono dentro canzoni punk suonate con un ukulele, canzoni anche che non sono, che non nascono punk, ma che in mano a me sono una specie di regina Mira del punk, nel senso letterale del termine, no? Le cose in mano a me diventano una cosa stracciona. E quindi anche delle canzoni che non nascono punk, non nascono straccione, le faccio diventare straccione, ed è un modo, attraverso il racconto, attraverso la narrazione, attraverso la canzone che utilizzo. Adesso sembra che mi voglio incensare, però devo anche far vedere che ho studiato al dance. Utilizzo le canzoni in maniera brechtiana per straniare quello che magari ho detto un secondo prima, o per dare un punto di vista differente a quello che ho detto un secondo prima, che dirò poco dopo. È uno spettacolo estremamente povero, come tutti i miei spettacoli, nel senso che in scena ci sono io, un leggio, due sedie e un ukulele, non c'è nient'altro. È uno spettacolo che è andato in scena soprattutto in spazi sociali, mica come Spartaco che c'ha un palco vero attrezzato per fare davvero il teatro. È andato in scena nelle situazioni più improbabili, dalla strada a situazioni in cui sono stata illuminata con una lampada da salotto. È previsto che vada in giro in spazi così, non è uno spettacolo che ha grandi pretese tecniche, che vuole stare per forza nei teatri, vuole stare laddove la gente discute e fa politica, e quindi costitutivamente la messa in scena è povera e agile, deve poter viaggiare in uno zaino.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Io ho un blog, si chiama filosottile.noblogs.org, in cui ci sono le cose che faccio, i libri che scrivo, gli altri spettacoli che faccio. C'è anche una pagina dedicata a Mostre e Fiere, abbastanza evidente nella home page del blog, e poi ci sono i riferimenti di Spartaco.
Lo spettacolo Mostre e Fiere al Centro Sociale Occupato Autogestito Spartaco a Roma, venerdì 21 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e interprete Filo Sottile. A presto!
Ciao, grazie!
Con Nicoletta della sezione Ampi Villa Gordiani ed Emiliano Valente, attore e autore, per presentare la seconda edizione del Festival Ottava Zona Memoria Est a Roma dal 1 al 24 aprile 2023. Ben trovati.
Grazie a tutti e a tutte.
Grazie Federico, ben trovato a te e a chi sta in ascolto.
Raccontiamo cos'è.
Il festival è promosso da associazioni, centri culturali, spazi sociali e sezioni ampi del quinto municipio. Il tema naturalmente della rassegna, come si può evincere anche dal titolo, è la memoria locale, la memoria cittadina, figlia della resistenza, figlia dell'antifascismo, dell'attività partigiana sviluppatasi nei giorni dell'occupazione nazifascista di Roma. Memoria intesa come trasmissione sicuramente del passato, ma anche come strumento di collegamento tra la cittadinanza storica e i nuovi abitanti di questo territorio. Il territorio naturalmente è quello del quinto municipio, e quindi stiamo parlando di quartieri come il Vigneto, Tortignattara, il Benestino, Quadraro, Centocelle, Villa Gordiani, Partizzolo, Alessandrino, ecco tutto il territorio del quinto municipio.
Un festival multiforme, ha anche una parte teatrale al suo interno. Raccontaci un po', Emiliano.
Mi piace pensare e raccontare, insomma, quello che avviene e come avviene in una molteplicità di spazi che abbracciano un po' tutto il quadrante dell'ottava zona, così chiamata ottava zona, quindi diciamo Roma Est, dal Pigneto fino all'Alessandrino, una serie di spazi che operano tutto l'anno e che si sono uniti questa bellissima esperienza su un progetto legato alla memoria, e ognuno con il suo, con il proprio linguaggio, con il linguaggio che porta avanti per tutto l'anno, cerca di dare il suo contributo all'interno di questo festival. All'interno ci sono da attori di narrazione, come posso essere io magari, che ho già lavorato nello specifico su tematiche legate alla resistenza, a attori che fanno stand up, ovviamente da Leonardo Morici, insomma, che saranno alla Certosa, ma al Circolo Zanibosi o a tante altre realtà che chi con letture, chi con spettacoli già consolidati, vera, insomma, sto andando a braccio con i nomi e sicuro me ne scordo tanti. Però il modo che ognuno porta, proprio la realtà porta il suo linguaggio, la sua forma di espressione, con una tematica ben centrata, poi non tutti ovviamente affronteranno solo e esclusivamente quella tematica, ma uno si creerà, ne crede meglio. Però la cosa estremamente positiva in questo momento è pensare ad un'operazione collettiva che parte davvero dal basso, senza finanziamenti, senza niente, insomma, cioè con un autosostegno e con un appoggio incondizionato l'uno con l'altro, per renderlo un programma ben strutturato che dura più di 20 giorni, insomma, e che abbraccia davvero tante realtà, tanti spazi e tanti gusti, mi viene da dire.
Come è articolato il festival?
In maniera piuttosto complessa, perché gli eventi sono tantissimi. Siamo molto contenti naturalmente di questo risultato. Le iniziative sono tante: lezioni di storia, incontri culturali, dibattiti, spettacoli teatrali, passeggiate e percorsi in bicicletta, anche momenti ludici come potrebbero essere concerti, torneo di biliardino, e abbiamo indetto anche un concorso letterario che ha avuto discreto successo l'anno scorso e quindi l'abbiamo voluto riproporre, un concorso letterario premio che abbiamo intitolato a Leonina Rondoni, e si sviluppano appunto questi eventi su tutto il territorio, insomma coinvolgendo poi le organizzazioni e le realtà che hanno aderito nuovamente a questo festival. Il tema naturalmente è la memoria, ma come dicevo prima è importante anche riconnettere la memoria ai temi e alle questioni di oggi, quindi per noi significa i diritti sociali, i diritti civili, la questione ambientale, il diritto alla cultura e all'istruzione, tant'è che appunto molte iniziative si svolgono all'interno di istituti scolastici, oltre che appunto nelle sedi delle associazioni coinvolte. I temi appunto sono quelli, adesso mi viene in mente i diritti civili, perché sto vedendo appunto il titolo di una presentazione sugli omosessuali al confine fascista, per esempio, oppure il contributo delle donne all'attività partigiana e il contributo delle madri costituenti appunto nella costruzione del processo democratico post-resistenziale, quindi repubblicano. C'è anche proprio un desiderio di restituire alla cittadinanza, a titolo completamente gratuito, perché tutte le iniziative sono gratuite, restituire spazi culturali, momenti culturali, oggi più che mai necessari.
Ci presenti il tuo contributo?
Avrò due contributi, diciamo, uno un po' più piccolo, un altro un po' meno piccolo. Il 15, in una passeggiata che si svolgerà ad Alessandrino, che è in giro al Circo Alessandrino, il 15 pomeriggio, si camminerà per le vie dell'Alessandrino, guidati da una storica di Alessandra che racconterà le vicende della resistenza legate proprio al quartiere dell'Alessandrino, fermandosi nei posti più significativi. Io farò un piccolo cameo, chiamiamolo così, insomma, un piccolo intervento in una delle stazioni previste, in cui racconterò un episodio che è successo, insomma, durante la resistenza a quella che è attualmente Ponte di Nona, il tentativo di far saltare un ponte da parte di un gruppo di ragazzi. La vicenda la racconto perché il gruppo di ragazzi che prese parte a questo agguato vivevano tutti tra via delle ciliegie, via dei limoni, insomma, lì alla Alessandrino, ed erano banalmente una comitiva di ragazzi che viveva lì e che a un certo punto decide di agire, e quindi io faccio questo intervento. Poi invece il 23 a Casale Garibaldi, prima del Circo Gianni Bosio, faccio un pezzo un po' più versante comico, meno legato alla resistenza, però legato al concetto di memoria, con Emanuele Di Giacomo in scrittura. Noi insieme, insomma, abbiamo dato vita a questo progetto che si chiama Stacce, progetto di satira politica, e faremo un intervento sul concetto di memoria lì a Casale Garibaldi domenica pomeriggio. Questi sono i miei due interventi all'interno, poi oltre a partecipare da spettatore e tutto il resto.
Nel complesso, quante strutture coinvolte e quanti appuntamenti?
Le strutture coinvolte sono, ti direi, una quindicina. Ci sono tre sezioni ampi: la sezione di Villa Cordiale, di Certocelle, di Torpignetta Rapigneto, c'è cioè il Circolo Arci Starbuster, il Festival Bella Storia Narrazione di Strada, le Strategie Premestine, che è un gruppo di lettura molto attivo, Centrocelle APS, Metrocore, Quadracoro, l'Associazione di Villa Certosa, l'Ecomuseo Casilino, LSA di Certocelle, il centro di iniziativa popolare Alessandrino, la Brigata Preneste, il Tacalega di Baldi. Il numero degli eventi sono, saltando la Pasqua, molto probabilmente quasi uno ogni giorno, insomma, siamo partiti i primi 3 giorni di aprile, c'è cioè la pausa pasquale, si riparte dal 12 fino appunto al 24. Abbiamo scelto aprile non a caso per arrivare belli preparati, insomma, alla celebrazione, all'anniversario del 25 aprile, del 45. Insomma. Sono almeno una trentina di iniziative.
Ci dai tutti i riferimenti web per il calendario?
Abbiamo una pagina Facebook che si chiama Ottava Zona Memoria Est e lì potete trovare tutte le informazioni. C'è un evento madre che racchiude tutto il calendario e poi singolarmente dalla pagina partono anche i singoli eventi con tutte le informazioni, diciamo, più dettagliate.
Seconda edizione del Festival Ottava Zona Memoria Est a Roma dal 1 al 24 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento a Nicoletta della sezione Ampi Villa Gordiani e l'autore e attore Emiliano Valente. A presto!
A presto, grazie a voi.
Grazie a te Federico, a presto.
Con Sandro Gobetti, uno degli autori del libro Reddito di base, liberare il XXI secolo della Momo Edizioni, che sarà presentato a Roma allo spazio OFF, piazza San Cosimato 39, mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 19.30. Ben trovato.
Ben trovati a voi.
Cos'è questo lavoro?
Abbiamo ritenuto importante, insieme ad altri autori e autrici, che sono Andrea Fumagalli, economista dell'Università di Pavia, Cristina Molini, che è una filosofa, scrittrice, giornalista, Nella Careserino, sociologa, eccetera, fare questa pubblicazione per fare una fotografia, un punto della situazione sul dibattito intorno al tema del reddito di base. In questi ultimi 20 anni conosciuto questo tema attraverso le tesi, le teorie internazionali, Van Paris, Stenning e via dicendo, ma abbiamo delle novità interessanti perché in questi 20 anni, oltre alle teorie intorno alla proposta di un reddito di base, cioè di un diritto economico destinato a tutti gli esseri umani, abbiamo oggi moltissime esperienze, sperimentazioni, progetti pilota in molti paesi del mondo, dall'Africa all'India, dalla Corea del Sud agli Stati Uniti, perché abbiamo fatto un excursus sia delle teorie intorno al tema del reddito di base, quindi di questo diritto economico, ed anche un excursus di quelle che sono le sperimentazioni attualmente presenti in corso nel mondo, i risultati che sono oggi oggetto di studio da numerosi università, accademici, studiosi, ma anche policy makers e via discorrendo. Quindi è un libro che fa un po' il punto proprio sul tema del diritto al reddito di base.
Quanti sono gli esempi che avete preso in considerazione e quali sono quelli più interessanti?
Sono tantissimi li presi in considerazione, anche se su alcuni abbiamo voluto fare dei focus specifici individuando dei termini concettuali, autodeterminazione, libertà di scelta, redistribuzione e quant'altro. Quelli più interessanti che mi sento sicuramente di sottolineare sono quello realizzato in India, promosso dal SEWA, che è il Self Employment Women Association, un grande sindacato di donne al mondo, che ha promosso questa sperimentazione in alcuni villaggi indiani di un reddito di base incondizionato da tutti i residenti di questi villaggi, bambini compresi. I risultati sono interessantissimi, sono state fatte una serie di pubblicazioni su questa sperimentazione molto importante, sia perché ci sono stati, ovviamente, come possiamo immaginare, miglioramenti dal punto di vista dell'alimentazione, dal punto di vista della salute, della scolarizzazione, dell'autonomia delle donne, perché hanno appunto non più succubi dello stipendio dei mariti, per capirci. Ma la cosa più interessante è una cosa che gli studiosi non avevano neanche immaginato tra i criteri appunto di ricerca intorno a questa sperimentazione, è che le persone hanno messo una quota parte di questo reddito di base insieme, cioè hanno fatto delle casse comuni. Queste casse comuni hanno dato vita a una sorta di cooperative, in particolare una cooperativa ittica. Questa cooperativa ittica ha iniziato a fare profitto, il profitto è stato rimesso in circolazione attraverso una sorta di banca di mutuo soccorso destinata di nuovo agli abitanti di questi villaggi. Quindi si è generata una formula di cooperazione fra gli abitanti tanti, a partire da una erogazione di un reddito di base individuale. Quindi dall'elemento individuale si è passati a un processo più collettivo, e questa è sicuramente una delle cose più interessanti che poi illustreremo anche durante la presentazione del libro. E questa stessa identica cosa è accaduta nella sperimentazione in Namibia, in un villaggio molto povero, a Outiviero, dove anche lì gli abitanti ovviamente hanno migliorato l'alimentazione, aumentata la scolarizzazione e via discorrendo, ma anche lì hanno sviluppato, in particolare le donne, forme di casse comuni per generare una sorta di welfare interno al villaggio stesso, e quindi con formule di innovazione proprio dal punto di vista del mutuo soccorso attraverso appunto una quota parte di questo reddito di base. Questi sono solamente due esempi, poi chi verrà la presentazione del libro ne faremo molti altri, non ultimo il fatto che proprio in questi giorni negli Stati Uniti sono diventate 100 le città e i sindaci che stanno promuovendo forme di progetti pilota, sperimentazioni, introduzioni di nuove misure, tutte legate alla redistribuzione di denaro contante in maniera incondizionata. Tenendo conto del dibattito italiano sulla cittadinanza, capiamo che rispetto a questo tema in particolare l'Italia non solo è molto indietro perché non ha avuto nessuna forma di sussidio, di sostegno per lunghissimi anni, ma è indietro anche rispetto al dibattito internazionale e mondiale che si sta sviluppando e che sta coinvolgendo numerosi paesi del mondo, Europa compresa.
Infatti, l'ultimo esempio che hai portato degli Stati Uniti, laddove il reddito è elargito dalle amministrazioni, è legato in maniera stretta ad un principio a noi molto caro, cioè quello della redistribuzione della ricchezza.
Sì, diciamo che questi progetti pilota e sperimentazione in corso nel mondo hanno diversi attori, perché negli Stati Uniti sono i sindaci che se ne fanno promotori e una quota parte di questi sindaci ha utilizzato fondi. Qui ora diremo una cosa che è sicuramente un elemento di importante riflessione, perché hanno utilizzato fondi che molti provenivano da enti filantropici della Silicon Valley. Faccio un esempio per tutti: la fondazione di Sachs, che era uno dei fondatori di Facebook, perché poi ebbe forti contrasti con Zuckerberg, si prese la sua quota parte di enorme ricchezza di Facebook e aprì questa fondazione che si chiama Economic Security Project, e lui finanzia solo esclusivamente progetti di reddito di base, e lo fa anche nelle città. Però allo stesso tempo queste piccole sperimentazioni hanno posto il tema del welfare e del reddito, cioè del diritto al reddito, in particolare per le persone disagiate, e questo ha determinato un processo più politico, nel senso che sono aumentate le città che hanno e stanno sperimentando questa formula. Per esempio la California, per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, ha messo 40 milioni di dollari per sostenere questi progetti, quindi si è passati dalla filantropia al sostegno pubblico, e una quota parte di questi soldi vengono da quei soldi che erano stati messi in campo durante il Covid-19 e che andavano a elargire solo alcune parti della popolazione. Invece alcuni stati, in questo caso la California, li ha distratti, diciamo così, dai fondi e li ha puntati tutti direttamente su forme di reddito di base incondizionato. Questo è solo per fare un esempio, per capire appunto come si sta procedendo anche in un paese del primo mondo, diciamo così, come gli Stati Uniti, dove comunque il welfare non è sicuramente il welfare che conosciamo in Europa. Sappiamo che la sanità, l'assistenza sanitaria è privata, insomma l'istruzione anche sì è pubblica, ma insomma molto selettiva e bassista. E però proprio le città hanno preso parola intorno a questo tema, e a partire da alcuni elementi. La prima è un aumento spaventoso dei working poor, perché è vero che gli Stati Uniti hanno una bassa percentuale di disoccupazione, ma è anche vero che hanno un'altissima percentuale di lavori da working poor, cioè lavori poveri. E dall'altra parte c'è stato appunto il Covid-19 che ha evidenziato il disastro economico di milioni di persone, e allo stesso tempo è uno dei paesi più ricchi al mondo, c'è appunto questo elemento dell'automazione del lavoro che sta decimando migliaia e migliaia di posti di lavoro, per cui c'è anche l'elemento tecnologico che sta incidendo rispetto alla società americana, e questo ha fatto esplodere il dibattito sulla necessità di redistribuire delle ricchezze e individuare forme innovative di welfare attraverso appunto quella che è l'erogazione diretta di denaro. Quindi questo è un altro elemento che sicuramente affronteremo durante la presentazione del libro e che ci porta appunto a riflettere anche sulle trasformazioni del mondo del lavoro.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
Rispetto al tema del reddito di base potete andare a visitare il sito dell'associazione Basic Income Network Italia, che sarebbe www. www.bin.bologna-napoli-italia.org e lì avete sia l'opportunità di leggere tutte le notizie che girano in rete provenienti da tutte le parti del mondo, sia degli articoli di approfondimento, di analisi, e sia studi e ricerche che noi stiamo raccogliendo, molti provengono da diverse università europee e statunitensi in particolare, ma non solo, e che cominciano appunto, come dicevo prima, a donarci questi risultati di queste sperimentazioni in corso in giro per il mondo, oltre al fatto che si possono trovare sul sito numerosi articoli di approfondimento, di analisi e quindi anche tutta la parte più teorica intorno al tema del reddito di base.
Il libro Reddito di base, liberare il XXI secolo, una presentazione a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 19.30. Un saluto e un ringraziamento ad uno degli autori, Sandro Gobetti. Ci vediamo mercoledì.
Ci vediamo mercoledì, grazie tantissimo.
Con Marco del gruppo Ippolita per presentare il libro Riot, Sciopero Riot, una nuova epoca di rivolte di Joshua Clover. A Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 19. Ben trovato.
Grazie.
Di cosa si tratta?
È un grande inno al Riot, supportato da una teoria politica particolare elaborata da Joshua Clover, che è un professore di inglese all'Università della California. Il libro è uscito in edizione originale nel 2016, edizione che noi presentiamo, che abbiamo pubblicato nella collana Culture Radicali per l'editore Meltemi, che ringraziamo, è aggiornata da un suo post-scritto e anche da una bella postfazione del collettivo Into the Black Box e tradotto magnificamente da Lorenzo Mari. Il libro, in due parole, dice che il tempo che viviamo noi oggi è un tempo contrassegnato dal ritorno del riot come forma di protesta caratteristica di questi ultimi 20-30 anni, in concomitanza con un cambiamento epocale dell'economia capitalista, che passa da una fase di economia della produzione a una fase di economia della circolazione. Questo, secondo appunto la teoria di Clover, comporta che si passa dalla forma dello sciopero e dalla centralità della fabbrica come momento di scontro alla centralità della strada, della piazza e dello spazio pubblico e alla forma del riot come momento di scontro, di lotta.
Su quali terreni?
Lui fa una ricostruzione storica di un primo momento caratteristico del riot, che è un momento precedente alle lotte operaie, quindi un momento che si può identificare con la parte prima industrializzazione, quindi il movimento legato a Sabò, il movimento legato al luddismo, eccetera. A questa prima fase ne segue un'altra nella sua ricostruzione storica, che è quella della formazione del movimento operaio durante l'Ottocento fino ad arrivare agli anni 60-70 del Novecento, e poi appunto c'è un cambio di passo. Lui studia prevalentemente i movimenti americani di questi ultimi 10-15 anni, tra tutti quelli che guarda con più attenzione sono Black Lives Matter e Occupy. Quindi si concentra soprattutto su quelli e ne ricostruisce una genesi legata al riot come momento proprio di aggregazione di tutte quelle parti sociali che tendenzialmente non fanno più parte, proprio perché è cambiata l'economia a livello globale, del movimento operaio tradizionalmente inteso. Quindi tutta quella parte di corpi sociali esclusi dai movimenti sindacali, gioco forza, perché appunto non inquadrabili in senso stretto come lavoratori e lavoratrici.
Queste riot cosa generano?
Generano tante cose, soprattutto generano una forma di lotta che è allo stesso tempo anche una forma di aggregazione e in alcuni casi, in alcune circostanze, una forma di proposta che poi sfocia, secondo Clover, nella forma della comune. E lui in questo appunto pensa soprattutto al movimento di Occupy, per come è stato quello di Oakland, per cui il Riot non solo come movimento spontaneo e irrazionale, ma anche come appunto presa di parola di chi non ha parola, di quei corpi che non contano e che prendono possesso dello spazio pubblico nell'unica forma in cui le dimensioni del controllo del mercato e dello Stato glielo consentono, cioè occupando la strada, occupando la piazza, occupando gli svincoli autostradali, eccetera, eccetera, eccetera.
Gli obiettivi nella maggior parte dei casi o in quali casi vengono raggiunti?
Questa è una bella domanda. Gli obiettivi, essendo che nella prospettiva di Clover il Riot non ha una sua forma specifica, gli obiettivi sono raggiunti in modi diversificati a seconda delle singole istanze di lotta e delle singole situazioni. Il punto, secondo me, è che il Riot appunto permette questa presa di parola. E quindi l'obiettivo è proprio mostrare, far vedere nello spazio pubblico, nella piazza, che esistono delle istanze che altrimenti non vengono percepite dall'opinione pubblica.
Il libro Riot, Sciopero Riot, una nuova epoca di rivolte di Joshua Clover. A Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 19. Un saluto e un ringraziamento a Marco del gruppo Ippolita. A presto!
Grazie a voi. Ciao, a presto. Ciao, ciao.
Con Elena Bux, una delle curatrici della mostra Torino, la città al lavoro di Vittorio Zumaglino. A Torino, Museo Nazionale del Cinema, dal 14 aprile al 26 giugno 2023. Ben trovata.
Grazie, grazie e buongiorno a tutti. Grazie.
La presentiamo?
Questa è una mostra su Vittorio Zumaglino, che è un fotografo non ancora noto ai più, ma di cui noi abbiamo la grande fortuna di avere il suo archivio di più di 28.000 materiali. Il tema di questa mostra nello specifico è il lavoro, dato che è uno dei temi privilegiati della fotografia di Vittorio Zumaglino, che fu appunto un fotografo amatore, ma anche giornalista sportivo, quindi fotografo dei giri d'Italia della metà degli anni 30 e i grandi ciclisti di quegli anni, e non solo, anche produttore cinematografico, ebbe anche una sua casa di produzione che si chiamava Taurus Film, e quindi abbiamo anche molti materiali cinematografici che lo riguardano. Appunto il focus di questa mostra è il lavoro, e il lavoro a Torino in particolare, che è una città con una forte vocazione legata proprio a questo tema da sempre. La mostra è suddivisa in tre piccole sezioni. Nella prima vediamo i lavoratori all'opera e ci accorgiamo subito che il gusto di Vittorio Zumaglino è molto legato alla presenza umana all'interno delle sue fotografie, dei luoghi che lui fotografa. Lo è anche quando la figura umana fisicamente non c'è, quindi c'è una fotografia in particolare che immortala soltanto le scarpe, le tracce di un fognaiolo che è all'interno del tombino, che si può vedere. Poi una seconda parte invece è dedicata ai lavori della città, quindi la ricostruzione negli anni 30 di via Roma, di parte della costruzione della Torre Vittoria e di altre zone del centro cittadino. E poi l'ultima parte l'abbiamo dedicata alle lavoratrici, quindi sono immortalate le operaie della Venchi, unica. E per chiudere, una fotografia di cinema, ma che in qualche modo richiama questo tema, sono le comparse in vesti di operaie del film Dora Nelson, a cui appunto aveva assistito, essendo stato durante la Seconda Guerra Mondiale poi oltre a Roma e frequentando Cinecittà. Ecco, questo è un assaggio, una panoramica su quella che è questa mostra dedicata a Vittorio Zumaglino. Da parte nostra, questi 28.000 materiali, abbiamo iniziato un lavoro di selezione e digitalizzazione in modo da poterli poi diffondere, e vediamo questa mostra come l'inizio di un percorso per la scoperta di questo fotografo che, come dicevo all'inizio, ancora non è conosciuto, ecco.
Quante sono le opere esposte e poi com'è stato l'allestimento?
Allora, Sono 25 fotografie che abbiamo pensato di montare su questi pannelli a coppie, quindi naturalmente con una scelta che per noi avesse un senso sia dal punto di vista stilistico che proprio il contenuto di senso. Sono degli ingrandimenti esposti e appesi lungo la cancellata della Mole Antonelliana, quindi dal lato dell'ingresso della Mole Antonelliana, quindi è possibile vederli passeggiando in via Montebello. E appunto abbiamo scelto questi ingrandimenti abbastanza significativi in modo che passasse proprio la bellezza, la nitidezza anche di queste immagini degli anni 30 che derivano direttamente dai negativi su pellicola di quegli anni e in tutta la bellezza del bianco e nero, ecco.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Si può andare sul sito del Museo del Cinema e direttamente dalla home ci saranno i riferimenti alla mostra, il link alla pagina della mostra e poi naturalmente anche tutti i social, quindi Facebook e Instagram, dove già sono stati pubblicati i post relativi alla mostra.
La mostra Torino, la città al lavoro di Vittorio Zumaglino a Torino, Museo Nazionale del Cinema, dal 14 aprile al 26 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Elena Bux. A presto!
Grazie, a presto! Grazie!
È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti e buon pomeriggio. Questa settimana il teatro a Roma ha appena saltato il breve festival del teatro per le nuove generazioni al Teatro India, diretto da Fabrizio Pallara del Teatro delle Apparizioni, anche se insomma sotto la pioggia, ahimè, perché insomma è stato un peccato perché insomma i bambini ragazzi insomma accorsi potevano giocare con più serenità fuori dal teatro, vivere questa esperienza un po' insomma, in maniera un po' più tranquilla, e invece insomma la pioggia si è abbattuta su Roma in questo ultimo weekend, non per tutti i giorni per fortuna, perché insomma c'è stato modo. Ma noi apriamo come di consueto dal Teatro Torbella Monaca, dove insomma più spettacoli vengono proposti in questa settimana, e andiamo a dare uno sguardo insomma, su quello che viene offerto, proposto. Segnalo sicuramente mercoledì 19 e giovedì 20, domani dopodomani, questo Apologia di Socrate, come riferita dal testimone Platone, e è uno spettacolo intento a far conoscere il pensiero del filosofo greco, chiaramente Adriana Romano cura l'adattamento con Maurizio Castè e Paolo Benvenuto Vezzoso alla regia, per far comprendere il pensiero di Socrate, per come poi è stato ovviamente conservato da Platone e poi diffuso fino ai nostri giorni, per capire insomma un po' questo pensiero socratico, come si relaziona con il nostro contemporaneo. Quindi 19-20 aprile la filosofia in scena con Apologia di Socrate. Per ciò che riguarda invece lo stesso mercoledì 19 andremo a vedere anche un altro spettacolo nell'altra sala, ovvero sia It's Freddy, Mr. Bad Guy, che ritrae la figura di Freddie Mercury, frontman del Queen, che ben conosciamo tutti quanti, appunto il 19 di aprile, domani, lo spettacolo con degli inserti video curati da Beatrice Mitruccio. Allora, per quanto riguarda invece la produzione del Teatro Libero di Palermo, che vedremo in scena dal 20 al 22 aprile, sempre a Torbella Monaca, di Mauro Peruccini, Qui è così. Questo è uno spettacolo comico e prevedibile, insomma, per divertirsi in un gioco insolito, non convenzionale, con un mago, attore, narratore, intrattenitore, insomma, con Mauro Peruccini. Per Qui è così, 20-22 aprile, Torbella Monaca. C'è anche un altro lavoro che vorrei segnalare, perché sabato 22-23 aprile c'è questo spettacolo dedicato alla figura di Giovanna d'Arco, con una regia collettiva, a quanto vero, insomma, non trovo il nome della compagnia, la potrei in qualche modo immagino, forse Seven Clouds Produzioni, mi scrivo, non so, Giovanna d'Arco, Le donne e la scelta, e una pièce estremamente dedicata a questa figura rivoluzionaria vedo in alla regia la direzione Mario Focardi, Alyosha Vicaro, non ricordo, Arcush e Agnese Lorenzini. Questo è il lavoro di Giovanna D'Arco, che vedremo in scena 22 e 23 aprile a Torbella Monaca. Poi proseguiamo con una compagnia molto importante che viene a Roma, torna a Roma per portare il suo spettacolo, già fatto 3 anni, Orsono, Ingirum Imus Nocte et Consumimur Igni. È lo spettacolo, nome in latino, della compagnia Andes Teatro di Roberto Castello, che torna a Roma 3 anni dopo, il 21 aprile, per questo spettacolo al Teatro Palladino nell'ambito di Orbita. Si tratta di uno spettacolo di danza bianco e nero, su una musica ipnotica, con delle micronarrazioni, in uno spettacolo notturno tra cinema, danza e teatro. Questo, insomma, nella luce fredda di un videoproiettore, il rapporto con lo spazio, col tempo, con la geometria che Aldes mette in piedi in questo spettacolo. 21 aprile, Orbita al Teatro Palladium con Roberto Castello, Aldes. Per ciò che riguarda invece l'altro Teatro Studio, 21-23 aprile, con questo spettacolo di e con Marianna De Pinto, che si chiama Ostinata Passione, siamo in Italia, nella seconda metà degli anni 50, in un periodo di grande cambiamento, e nel gruppo di registi cinematografici che si dedicano al documentario c'è una grande appassionata di lotta culturale, tra l'altro scomparsa da non tantissimo, come Cecilia Mangini, e proprio su di lei, proprio a lei è dedicato lo spettacolo, questa anticonformista, documentarista del dopoguerra. Quindi Federico, direi anche che magari uno sguardo qui potremmo darlo con ancora più accuratezza, perché sono uno spettacolo, sì, insomma, fatto un po' apposta per noi in qualche modo, e quindi andiamo a dare uno sguardo, e saremo appunto all'altro Teatro Studio dal 21 al 23 aprile.
Tra l'altro Cecilia l'abbiamo avuta anche ospite nella trasmissione di cinema, certo.
Ah, benissimo, ecco, nell'altra trasmissione, perché questa è una notizia molto bella. Insomma, si può recuperare? C'è un...
Sì.
C'è già un podcast, bene, fa molto piacere. Per quanto riguarda invece il teatro La Fortezza Est, dal 20 al 22 aprile andremo a vedere Guardare il Soffitto. Giulia Francia fa scena questa riflessione sulla solitudine sociale a partire dall'hikikomori giapponese, insomma, alle nevrosi e quelle più quotidiane che poi ogni essere umano porta con sé e che, insomma, tutti quanti conosciamo, abbiamo avuto intorno a noi. 20-22 aprile, Guardare il Soffitto al Teatro Fortezza Est con Giulia Francia. Poi Teatro Spazio, 19-21 aprile, per questo lavoro di Emiliano Metalli, ispirato alla vita di Ermanno Randi, e andiamo a scoprire, siamo un fatto di cronaca del 1951, Ermanno Randi, un giovane attore ucciso dal suo compagno, la stampa chiaramente ne porta notizie in maniera denigratoria, fino a cancellarne addirittura il nome, ed è una cosa che forse ci potevamo aspettare dal periodo storico, ma come sempre accade, molto, molto bello il lavoro di chi va a scavare per cercare queste storie sepolte. Questo caso è Orazio Rotolo Schifone insieme a Riccardo Pieretti e Francesco Di Raimondo, che portano questo spettacolo, Scomodi e Sconvenienti, ossia fine inopportuna di una relazione sconveniente, appunto sul palco del Teatro Lo Spazio dal 19 al 21 aprile. Ancora, ecco qua, il Teatro Belli dal 18 al 23 aprile, quindi da questa sera andare a vedere Guam, Ironia della Morte, lo spettacolo di Carlo Picchiotti, la regia di Claudio Boccaccini. Un incontro musicale, insomma, che racconta con ironia e brillantezza gli aneddoti sull'autore salisburghese di cui stiamo parlando. Wang, che effettivamente è molto semplice, Wolfgang Amadeus Mozart, quindi a lui è dedicato, ho fatto un giochino, scusate, a lui è dedicato questo spettacolo. Amadeus, è un atto d'amore verso la sua grande musica, questa pièce, verso il suo pianoforte, verso il grande mondo che ha aperto con la sua musica, Amadeus Mozart, 18-23 aprile per Wolfgang Amadeus Mozart, Ironia della morte. Poi voglio segnalare che all'Auditorium di Spin Time dal 21 aprile andremo a vedere questo lavoro che si chiama La strage, quando sopravvivere costa più che morire. Quattro personaggi rifugiati in un teatro abbandonato dovranno imparare a condividere le loro esistenze piantando i semi della nuova umanità nel momento in cui l'umanità è finita, è morta, è totalmente sepolta. Questa è la realizzazione di Dario Costa, che viene portata in scena dal 21 aprile sul palco dell'auditorium di Spin Time. Quando siete andati a Spin Time, insomma, c'è sempre un po' piacere di poterlo segnalare, quindi assolutamente da andare a vedere per scoprirne un po' i semi, appunto, capire un po' quali sono questi semi, vedere se germogliano anche in noi. Ultime cose che segnalo sono una serata dedicata a Eugenio Barba in Sala Squarzina del Teatro Argentina, che sarà in scena il 19 di aprile, sarà una giornata dalle ore 12, ingresso libero, tutta una giornata dedicata a Eugenio Barba, i 60 anni dell'Odentiella al Teatro di Roma. Ci saranno Giovanna Marinelli, lo stesso Eugenio Barba, Giulia Valli, Lorenzo Velegliefus, insomma, è stato lieve collaboratore. Quindi il 19 aprile tutta la giornata dalle 12 per questa giornata dedicata ad Eugenio Barba. Ultimissime due segnalazioni. La prima è per il Teatro Basilica. Oscar De Sum, autore, attore, regista molto importante, che insomma fa dei suoi monologhi un atto di amore popolare verso il teatro, verso quello che può rappresentare, va a identificare in questa figura ancora un viaggio all'interno del mondo popolare da cui lui stesso proviene, che insomma non fa mai mistero all'interno del suo teatro. Il 21-22 aprile al Teatro Basilica, due date per questo lavoro molto bello, molto da rivedere negli anni scorsi al nostro teatro, il Quarticciolo, ed è una storia semplice e terribile di una ragazza che prende in mano una pistola e attraversa tutto il paese per andare a sparare al ragazzo che la sera prima del distratto della passione sta costretta a subire una violenza. Questa è la sorella di Gesù Cristo, e noi andremo al Teatro Basilica 21 e 22 aprile per vedere cosa farà. Mentre invece al Teatro Pascelli, dove c'è il debutto romano per Le relazioni pericolose, spettacolo di Carmelo Rifici e Livia Rossi, che lo stesso Rifici porta in scena per la sua regia, si tratta appunto di un lavoro legato chiaramente al testo originale, ispirato, ma in realtà ispirato a più testi, insomma, da Artaud a Teresa d'Avila, Viescanetti, Dostoevskij, René Girard, insomma moltissimi autori richiamati da Carmelo Rifici per questo lavoro. Quindi relazioni pericolose, inevitabilmente tratto dal romanzo epistolare di Pierre Delaclau, con il che regista sceglie di scrivere insieme a Livia Rossi, appunto, l'innesto di tutti questi testi letterari, filosofici, e in scena attori come Elena Giauro, Monica Pisello, Edoardo Ribatto, con altri attori più giovani, e una compositrice sound designer come Federica Furlani, per questo spettacolo che andremo a vedere dal 18 al 20 aprile al Teatro Vascello. E invece in ultimissimo, Teatro India, 18-23 aprile, per uno spettacolo di fantascienza. Quante ne sanno i trichechi? Questo è quello che Liv Ferracchiati dice come sottotitolo del suo spettacolo, che scrive, dirige e in qualche modo interpreta insieme a Andrea Cosentino e Petra Valentini, e sarà in scena al Teatro India, appunto, dal 18 al 23 aprile. Ci sono tre persone, quasi un triangolo, una nave diretta al polo, la catastrofe climatica tutta intorno, il mondo prossimo alla fine, forse già dopo la fine, meglio. Un uomo adulto, una donna più giovane, un altro uomo che in realtà non è proprio ma neanche... Ok, da capo, come si racconta la fine del mondo? Questo è quello che cerca di dirci Liv Ferracchiati, è uno spettacolo di fantascienza, ce lo dirà dal 18 al 23 aprile, e con questo è tutto. Ciao a tutti!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.